Allora, il brano di Giovanni 13, La lavanda di piedi, appunto perché è raccontata da Giovanni, ha una valenza, una portata fortemente simbolica. Giovanni, voi sapete, è l'evangelista che scrive molto tardi, è l'ultimo a scrivere, e quando scrive è già un'interpretazione molto forte, usa molti aspetti simbolici, perché quello che vuole manifestare non è un racconto storico di come sono andate le cose, ma un contenuto teologico. E lo fa ovviamente anche con questo episodio. La prima cosa da dire è importante, cioè di fronte a questo gesto di Gesù che si inchina a lavare i piedi, stiamo attenti alle nostre pie riflessioni. Perché noi di fronte a un gesto del genere siamo soliti a pensare: ma quanto è umile il nostro Gesù, ma guarda come si è abbassato, che ma era proprio bravo Gesù. Ecco, non facciamo queste considerazioni. Cioè, Giovanni non vuole presentarci assolutamente un Gesù che si è umiliato. Gesù, piuttosto, aveva la ferma consapevolezza che l'unico modo per diventare veramente uomo, cioè pienamente se stesso, detto in altri termini, Gesù ha la chiara consapevolezza che l'unico modo per sbocciare, per realizzarsi come essere umano, era ed è il mettersi a servizio degli altri. Questa è la lavanda di piedi. Siamo alla fine dell'avventura di Gesù e Gesù con due gesti eclatanti arriva al compimento di sé: la lavanda di piedi e la croce. Quindi non abbiamo qui in questo episodio l'umiliazione di Gesù. L'umiliazione è degli orgogliosi. Qui abbiamo la manifestazione dell'amore, e l'amore è sempre umile. È diverso. Umiliazione e umiltà. In questo gesto, pienamente umano, Gesù lascia trasparire che cosa? Lascia trasparire, cioè è talmente umano, Gesù è arrivato alla fine della sua vita a un compimento talmente umano di sé, cioè è arrivato talmente all'umanizzazione di sé da aver lasciato trasparire il divino. Perché dove c'è l'amore, c'è Dio, perché Dio non è altro che amore, non è qualcos'altro. E Giovanni stesso, che lo dirà nella sua lettera, prima Giovanni 4:8, Dio è amore e basta. Quindi in questo amore, in questo servizio, in questo dono di sé, Gesù lascia... è diventato talmente diafano, possiamo dire, trasparente, da lasciar intravedere Dio che lavora in lui, la manifestazione di Dio. Questo arriverà all'apice sulla croce, perché la croce non è altro che la manifestazione massima dell'amore, cioè di Dio. Allora, qui non è tanto Dio che, capite, che si incarna in Gesù. Ecco, io partirei da fare una cristologia al contrario, cioè, e questo uomo è l'uomo di Nazareth che attraverso la via dell'amore è diventato talmente umano da lasciar trasparire il divino in sé. Ma questo è di tutti, non solo di Gesù di Nazareth. Siamo tutti chiamati a fare questo, ovviamente. Questo è il cappello introduttivo. Siamo ad una cena. Interessante il testo, nella lingua originale, in greco non dice siamo al durante la cena, in greco c'è durante una cena. Perché durante una cena? Perché non c'è l'articolo? Perché è simbolo di tutte le cene. In filigrana di tutte le eucaristie che si sarebbero celebrate nel mondo. Questo perché Giovanni non ha l'istituzione dell'eucaristia? Perché a Giovanni interessa la conseguenza dell'eucaristia. La lavanda dei piedi è il frutto dell'eucaristia. È quello che diciamo stamattina. La cosa essenziale non è partecipare alle eucaristie. La cosa essenziale è cosa avviene dopo che hai partecipato all'Eucaristia. Perché se tu partecipi all'Eucaristia e poi la tua vita non è un prendersi cura, non è un gestirsi la vita nella modalità dell'amore, allora hai perso anche quell'Eucaristia. Quell'Eucaristia non ti ha toccato minimamente. È come se non avessi partecipato. Ecco perché Giovanni non interessa l'istituzione, interessa il dopo, no? Le conseguenze. Possiamo dire che la lavanda dei piedi è una conseguenza dell'Eucaristia, dell'amore. Il testo dice, durante questa cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore, ecco questa è un'indicazione importante, Il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo. È molto bello ciò che Giovanni dipinge di Giuda. Cioè, Giovanni in realtà è l'unico evangelista. È l'unico evangelista che fa uscire bene Giuda. Infatti per Giovanni Giuda non è il colpevole. Giuda è un ingannato, che è diverso. Allora la domanda che io faccio a voi è questa: quanta colpa c'è nel male che facciamo? Io credo proprio poca, perché più delle volte noi facciamo il male perché ci stiamo ingannando, perché non lo vorremmo neanche fare, siamo spinti da forze che non sono neanche nostre. Qui per esprimere questo usa la parola diavolo, Giovanni, ma non pensiamo il diavoletto, ecco. Il diavolo, traduciamolo per la nostra epoca, il diavolo è tutto ciò, può essere la nostra psiche, può essere la nostra storia, il nostro carattere, può essere ciò che abbiamo vissuto, subito, ecco c'è tutta una forza che agisce in noi che ci porta a fare il male. Noi siamo molto poco colpevoli del male che facciamo, sapete? E questo sarebbe interessante approfondirlo, perché a volte ci carichiamo di colpe che non ci competono. Ecco. Ma questo vale anche per il male che fanno gli altri, sapete? Provate a pensare a una persona che vi ha fatto del male o che ha fatto del male, ma voi sapete la storia che ha? Cosa ha passato? Cosa ha subito? Le violenze che ha subito? Cioè, quanta colpa ha nel male che ha fatto? Questo non vuol dire giustificare, stiamo attenti, ma comprendere, che è un'altra cosa. L'amore non giudica, però sa capire. Quindi per Giovanni Giuda lo fa passare come un ingannato, come se quello che ha fatto, quello che fa, è l'ultima stazione, il capolinea di un percorso anche molto faticoso forse per Giuda. Ma capite che è simbolico a questo punto, perché siamo tutti dei Giuda. E siamo tutti un po' ingannati. Pensate quando facciamo il male. Io credo che nessuno faccia il male perché è consapevole di fare il male. Quando facciamo il male è perché ne speriamo qualcosa di positivo, no? Nessuno è autolesionista. Sarebbe una patologia, ecco. Ma quando facciamo il male, quando facciamo il peccato, diciamo così, ecco, è perché ne speriamo una soluzione positiva, almeno sul momento, se no non lo faremo. Poi scopriamo di essere stati ingannati, perché il bene non è venuto, anzi, probabilmente stiamo peggio di prima. Ecco. Quante volte si dice non avrei voluto farlo, no? Non avrei voluto farlo. Ecco, Giuda parla di noi, Giuda parla della nostra storia, parla dei nostri, del nostro storico, del nostro, delle nostre fatiche, magari infantili. C'è tutto un mondo che preme nelle nostre azioni. E qual è la più grande, per il Vangelo, qual è la più il più grande inganno in cui possiamo cadere? È avere una falsa immagine di Dio. Fin dall'inizio è così. Eva ha avuto una terribile immagine di Dio. Adamo ha avuto una pessima idea di Dio. Capite che tutto scaturisce da quello. Se abbiamo una cattiva immagine di Dio, è tutto è conseguenziale e ci siamo ingannati. Bellissima quell'espressione di David Maria Turoldo, no? Quando dice ingannarsi su Dio vuol dire ingannarsi su tutto. Se sbagli su Dio, se sbagli la tua immagine di Dio, stai certo che poi sbaglierai su tutto. Sbaglierai sulla tua vita, le tue scelte, i legami che stringi, tutto. Perché tutto è conseguenziale. Allora Giuda è un ingannato anzitutto su Dio. Per questo che stando a Giovanni, Giuda è il discepolo più amato da Gesù. Perché? Perché era più ingannato sulla figura di Dio. Quindi Gesù ha avuto bisogno di modificargli l'idea malsana di Dio che si portava dentro. Per questo che l'ha amato così tanto, per fargli passare l'idea, il pensiero, ecco, la vera immagine di Dio. Dio non è un giudice, Dio non castiga. Dio è soltanto un amore che riempie gli abissi. E dove è più profondo il male, più ti avvolge con l'amore. Gesù è convinto che alla fine Giuda saprà veramente qual è l'autentico volto di Dio. Perché l'ha visto in Gesù? Perché l'ha visto in Gesù? Perché Dio è soltanto amore. Ecco, lo trovo molto bello questo, è commovente il pensiero che Giuda, che è un ingannato, vedendo l'amore di Gesù, questo servizio di Gesù, questa misericordia, compassione di Gesù, possa aver in qualche modo intuito il vero volto di Dio. Io credo che questo sia il compito anche dei cristiani. Il cristiano che compito ha se non quello di lasciar trasparire al mondo il vero volto di Dio? Cioè il mondo può comprendere, intuire il volto di Dio attraverso la nostra azione nel mondo. Ma se per noi Dio è un giudice, è un castigatore, un gendarme, uno che manda all'inferno, beh, facciamo un cattivo servizio al nostro Dio. Giuda qui viene chiamato figlio di Simone Iscariota. Capite che Giovanni è furbo, Giovanni, lo chiama figlio di Simone, ma Simone chi è nel Vangelo? È Pietro, il primo degli apostoli. Cosa vuole dire Giovanni? Che è il capo della Chiesa in qualche modo, vuol dire che nella Chiesa tutti possiamo essere Giuda, ecco. Cioè Giuda non era un prescelto nel male, come a volte queste stupidaggini vengono dette, che era un preordinato, un prescelto, un... no, tutti possiamo essere dentro la Chiesa, Giuda, figlio di Simone, siamo tutti figli di Simone. Al versetto 3 si dice: Gesù, sapendo che il Padre aveva dato tutto nelle mani, e questo è interessante, Gesù ha tutto nelle mani, ha il potere di Dio nelle mani. Questo è interessante. Cosa vuol dire avere il potere di Dio nelle mani? Perché dice il testo, il Padre gli ha dato tutto il potere nelle mani. Adesso Gesù con tutto il potere nelle mani lava i piedi sui discepoli. Qual è il potere di Dio? Noi diciamo, no, nel credo si dovrebbe dire, credo in un solo Dio Padre onnipotente. Questa potenza, questa onnipotenza di Dio, che cos'è? Ma certo, è solo l'amore. Capite? Se Dio è solo amore, la potenza di Dio è soltanto l'amore, basta. Per tutto il resto Dio è impotente. Dio non può fare nulla. Non può fermare i terremoti, non può fermare la morte, non può fermare il male, non può far finire la guerra in Siria. Non può nulla il nostro Dio. Riconciliamoci con un Dio impotente. Dio è potente soltanto nell'amore e basta. Per il resto non può fare nulla. Per fortuna. Io non ci starei con un Dio che mi guida le leggi della natura, ad esempio. Non voglio un Dio mago, un prestigiatore. Qualcuno vorrebbe un Dio mago, che faccia un miracolino di qua, un miracolo di là, che faccia una guarigione lì. No, questo non è il mio Dio, almeno. Eh? Poi ne abbiamo bisogno noi umani, certo, ne abbiamo bisogno perché siamo talmente sfigati, siamo talmente deboli e impotenti che abbiamo bisogno di attaccarci da qualche parte, ma non a Dio, non a Dio. Dio è solo amore. E amore non vuol dire sostituirsi all'umano, stiamo attenti, e neanche scavalcarlo. Infatti, qui cosa fa Gesù con questo potere di Dio? Cosa fa? Si mette a servizio, si inchina e fa quel gesto che per noi non ha più nessun senso, perché cosa vuol dire lavare i piedi per noi? Adesso abbiamo questa recita, questo teatrino che viene fatto il giovedì nelle chiese, no? Perché anche il Papa adesso si mette a fare, però non ha più nessun senso, cosa vuol dire lavare i piedi, no? Al tempo di Gesù era un gesto fortemente culturale anche, era il gesto della moglie verso il marito, dei figli verso il padre, dello schiavo verso il padrone. Aveva un senso a quel tempo lavare i piedi, era un gesto di massimo servizio, di massima abnegazione, di massimo amore anche. Ecco, con questo potere si mette a servire, perché la vera potenza è poter amare. La vera potenza, essere potenti, cosa vuol dire essere potenti? È poter amare. Guardate, cioè fare del bene è la massima potenza. Perché fare del male, non bisogna mica essere potenti. Date una rivoltella in mano a un bambino, fa una strage. Non bisogna essere potenti per fare del male. E fare del bene che bisogna essere molto potenti. È lì che viene fuori la nostra potenza. E fare del bene, mettersi a servizio a chi ti fa, chi ti sta facendo del male, chi ti sta tradendo, allora bisogna essere onnipotenti. Capite? Se la potenza è amare, essere onnipotenti vuol dire stra-amare, cioè amare i nemici, amare chi ti fa del male. Lì bisogna essere onnipotenti. E Gesù lo fa. Infatti sta lavando i piedi anche a Giuda. Non c'è scritto che Giuda non ha avuto i piedi lavati. Il testo si dice, Gesù sapendo, il versetto 4 dice, si viene usato un verbo potentissimo, che è il versetto 4 appunto, si alzò da tavola, in greco si alzò è il verbo della risurrezione. In mezzo alla cena Gesù risorge, qui c'è la risurrezione di Gesù. Guardate che potentissima sta cosa. Non bisogna aspettare che Gesù muoia perché risorga. Gesù è già risorto prima. Quando? Adesso. Perché? Perché lava i piedi, perché fa un gesto di servizio, ama. Capite qual è il messaggio evangelico? Che chi ama è già risorto. Chi ama, chi si mette a servizio, chi si prende cura degli altri è già risorto. Questa dovrebbe essere la nostra convinzione. Noi cristiani non dobbiamo aspettare di morire per conoscere la risurrezione. La novità cristiana, e questo solo i cristiani lo credono, che possiamo essere risorti di qua, da questa parte. Chi ama si è già alzato dalla morte. e non potrà più ricadere nella morte. Perché? Perché l'amore è più forte della morte. Prima Giovanni 3,14, ancora una volta Giovanni lo dirà nella lettera, quando dice: noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, cioè noi sappiamo di essere risorti perché amiamo i fratelli. È bellissimo questo. Ogni volta che amiamo i fratelli siamo già risorti. Stiamo attenti a non cadere un inganno che si sente ogni tanto. Qualcuno dice: perché sta lavando i piedi ai discepoli? Perché così saranno più pronti, puliti, purificati per partecipare all'Eucaristia. Questa è una boiata, proprio, perché proprio non c'è nulla di più antivangelico di questa cosa qui. E questa cosa è rimasta nella mentalità comune. Infatti si dice, non so se avete sentito qualche parroco che dice, no? Venga la comunione soltanto quelli che sono in grazia di Dio. Voglio vedere che va alla comunione. Cosa vuol dire essere in grazia di Dio? I puri? Ma dove sono i puri? Cioè, capite, c'è questa idea perversa che per potersi avvicinare all'amore, a partecipare dell'amore, quindi a entrare in comunione con l'amore, occorra essere purificati, ma è il contrario. L'amore viene dato proprio a Giuda, no? Perché? Perché è impuro, perché lo dirà più tardi, no? Uno di voi non è puro. È appunto per questo che Gesù lo ama, perché è impuro. Se fosse puro non avrebbe bisogno di amarlo, capite? Cioè l'amore è la calamita che attrae a sé il male, la miseria, la misericordia attratta dalla miseria. Giuda, tra l'altro, è l'unico che fa la comunione, eh? E quel boccone viene dato soltanto a Giuda in tutto il Vangelo. Non a Pietro, non a Taddeo, non a Bartolomeo, non a nessuno. L'unico di cui il Vangelo parla, ecco, che abbia fatto la comunione, è Giuda d'Iscariote, il traditore. Ed è l'unico in tutto il Vangelo che viene chiamato da Gesù amico. Gesù di Nazaret chiama soltanto uno amico, Giuda. Ma certo, perché più profonda la pozzanghera, più acqua può contenere. Dove è abbondato il peccato è sovrabbondata la grazia. Il testo dice che si alzò, depone, in realtà non dice depose le vesti, in greco c'è depose, depone tutte le vesti, si spoglia, rimane nudo. Ma perché? Ma perché l'amore è nudo? Chi ama rimane nudo. Amare ti spoglia. Amando non trattieni più nulla. Questo verbo deporre, depose, lo troviamo, l'abbiamo trovato in Giovanni in realtà già al capitolo 10, quando lui parla di sé come il pastore bello o il buon pastore, quando dice che depone la sua vita a favore delle pecore. Gesù ha il potere di deporre la vita. Deporre le vesti vuol dire deporre la vita. Ma cosa vuol dire deporre la vita? Donare la vita, proprio lasciarla a favore di. E poi voi sapete quel bellissimo passo, sempre nel capitolo 10 di Giovanni, quando Gesù dice: nessuno mi toglie la vita, io la offro da me stesso, poiché ho il potere di offrirla e il potere di riprenderla di nuovo. Bello questo insegnamento. Tutto ciò che viene donato, deposto, dato nell'amore, la vita in primis, non è perduto, ma torna moltiplicato. Guardate che penso che abbiate fatto esperienza, ecco, l'amore non si perde, l'amore torna. Chi dà la vita, chi dà un pezzo di vita nell'amore, te la vedi ritornare moltiplicata, ho il potere di darla e di riprenderla. Ecco, chi dà una vita nell'amore la riprende moltiplicata. Ma quanto moltiplicata? Di una qualità che vince anche la morte, che vince anche la morte. Infatti torna vita eterna. Vita eterna vuol dire proprio questo. La vita eterna è la vita di una qualità così forte da scavalcare anche la morte. Infatti chi ama non muore più, perché l'unica cosa che può scavalcare la morte è l'amore. Chi ama non muore. Si alza, depone tutte le vesti, rimane nudo e prende l'asciugamano. Cos'era l'asciugamano? Era il telo dei servi. E poi c'è una cosa interessante, che quando riprenderà le vesti non si dice che si tolga l'asciugamano. Il vestito di Dio, cioè la sua gloria, è l'amore capace di dare la vita. Quindi Gesù, possiamo dire, Gesù non si toglierà più la sua veste, questo asciugamano, cioè rimane, l'amore rimane, per sempre. Versò dell'acqua nel catino. Nell'Esodo si parla di acqua, infatti Yahweh nell'Esodo salva il popolo, infatti fa fare la Pasqua, no? Il popolo nell'Esodo passa dalla morte alla vita, però a scapito degli egiziani che muoiono nell'acqua. Adesso Gesù fa compiere una Pasqua dalla morte alla vita, non annegando nessuno, ma salvando tutti, anche Giuda. Perché l'amore non può sacrificare qualcuno. Capite? Yahweh nell'Antico Testamento ha sacrificato gli egiziani per salvare il popolo. E questo è un assurdo. Cioè Dio non può togliere la vita per darla a qualcuno. Vedete questa immagine ancora imperfetta di Dio. Gesù ci dice che l'amore sacrifica se stesso piuttosto, o meglio, scusate, dona se stesso, salvando però tutti, nessuno escluso. L'amore non fa morire per salvare qualcuno, l'amore muore lui per salvare. L'amore è disposto a morire per l'altro nella consapevolezza che è l'unico modo per risorgere. L'amore è disposto a morire per l'altro nella consapevolezza che il primo a risorgere è lui. E lui stesso, l'amore. E cominciò a lavare i piedi. Abbiamo detto che è un atto di amore, di accoglienza, di riverenza. E poi li asciuga. Cioè i nostri piedi sono avvolti dalla sua veste di servizio. Perché i piedi? Perché ha avuto bisogno di lavare i piedi? Perché noi siamo solo cammino. L'uomo è cammino. Il nostro cammino è simbolico, ovviamente a livello simbolico, noi siamo in cammino verso il compimento, verso la meta, verso il diventare adulti, diventare pienamente uomini e donne, noi siamo l'uomo in cammino. Allora possiamo dire che con questo gesto Gesù ci ha guarito il cammino, in modo che i nostri piedi possano giungere là dov'è il nostro cuore, perché prima arriva il cuore e noi lo raggiungiamo con il nostro cammino. Ci guarisce i piedi perché possiamo raggiungere finalmente i fratelli, altrimenti intraprenderemo vie. Piedi malati potrebbero portarci fuori dai fratelli, cioè lontano dai fratelli, questo è l'egoismo. Ecco, guarendoci i piedi in fondo ci guarisce il cuore, Gesù, perché ecco, fa più certo il nostro cammino. Ci ha guarito in qualche modo anche la vista. Dietro questi piedi c'è tutto, ecco, no? Lavandoci i piedi, pensate, li ha lavati, li ha avvolti nell'asciugamano, li ha accarezzati, no? Li ha guariti, ecco. L'amore guarisce il cammino. L'amore guarisce il cammino perché possiamo giungere felicemente alla nostra meta, e quella è la nostra meta. La nostra meta sono i fratelli, perché i fratelli hanno il potere di salvarci, se cominciamo a prenderci cura di loro. Il servizio al tu, l'amore verso il tu, realizza il proprio io, cioè il proprio sé, la propria persona. Sono gli altri a salvarci, sono i poveri a salvarci, chi ci sta accanto che ci salva, nella misura in cui li serviamo. Rinnegare gli altri vuol dire rinnegare se stessi. Senza il tu, il mio io muore nell'egoismo, egoismo, questo dilatazione dell'ego ti porterà alla morte, no? E l'altro a salvarci. Vi ricordate, c'è quella bellissima parabola delle 10 vergini di Matteo 25, no? Che a mezzanotte arriva lo sposo, qualcuno non ha l'olio e le sagge dicono: andate a comprarvene di olio dai venditori. Ma chi sono questi venditori? L'olio che cos'è? L'olio è l'amore, ovviamente. E capite che non si può amare per procura. Quindi i venditori sono gli altri, sono i fratelli, sono le persone che ci stanno accanto. Loro possono fornirci questo olio che è l'amore e che ci permette di entrare a nozze, a incontrare lo sposo. E noi facciamo fatica a entrare in questa logica che sono gli altri a salvarci, a liberarci dal nostro egoismo, dal nostro incentramento. Soprattutto noi occidentali, in Europa in particolare, noi ci stiamo auto-annullando, respingendo, ci stiamo escludendo. Non sappiamo che gli altri sono la nostra salvezza, non sono il nostro problema. Ecco. I poveri veramente sono coloro che ci restituiscono la nostra umanità, il nostro compimento. Facciamo fatica e ci stiamo autocondannando a un egoismo esasperato. Poi c'è Pietro che, quando Gesù passa a lavare i piedi, ovviamente questo Pietro non accetta. E Pietro è un altro simbolo. Perché? Ma probabilmente perché è andato a catechismo anche lui. Qualcuno sa del mio amore per il catechismo? È andato a catechismo e a catechismo ti insegnano che devi servire Dio, devi volere bene a Dio, devi amare Dio, devi tutte queste cose su Dio. Infatti Pietro dice, no, ma tu non puoi lavare i piedi a me, da quando in qua? No? E sono io che devo fare qualcosa per te, no? Io che devo sacrificarmi per te, io che devo fare del bene a te. E invece no. Gesù qui sta insegnando che il principio di tutto è fare esperienze dell'essere amati. È l'esperienza dell'amore che ci mette in moto e ci rialza. L'idea religiosa di sempre è pensare di fare qualcosa per lui. Tutte le religioni, in fondo, con i loro riti, i culti, gli atti, sono tutti un immane sistema di controllo su Dio. Capite che se noi possiamo fare qualcosa per Dio, noi in qualche modo lo teniamo buono, con tutto quello che ho fatto per te. Allora gli eleviamo riti, sacrifici, messe, eucaristia, rosari, e nell'antichità bruciavano olocausti, bestie, montoni, addirittura figli. C'è stato un momento in cui molte religioni chiedevano di sacrificare il primogenito per Dio. Anche nel Nuovo Testamento c'è questa cosa. Nell'Antico Testamento c'è ancora un sacrificio di bambini. Ma questo è follia, ovviamente, è follia. Dio da noi non chiede nulla. Dio non ha mai chiesto all'uomo di sacrificarsi per lui. E noi c'è ancora questa mentalità del doversi sacrificare per Dio. Già il termine sacrificio non è cristiano, non è evangelico. Cosa vuol dire sacrificare? Ma poi non è l'uomo che deve sacrificarsi per Dio. Questo è tipico di ogni religione pagana. Nel cristianesimo c'è un amore che si dona a te. E se Dio ha una felicità è quella di vedere suo figlio che può godere dell'amore del Padre. Cioè noi abbiamo un Dio che si dona per amore a noi. Noi qui dobbiamo donarci, sacrificarci e dare qualcosa a Dio. Dio non si aspetta nulla da noi. Ma d'altra parte un genitore cosa può aspettarsi da un figlio? Ecco, allora Pietro è ancora l'uomo religioso che ci portiamo dentro un po' tutti siamo Giuda, un po' tutti siamo Pietro, che facciamo molta fatica a lasciarci raggiungere, lasciarci amare, lasciarci abbracciare, no? Siamo sempre lì a dover fare qualcosa per, ma lasciamoci fare un po'. Ma dove sta scritto che dobbiamo fare qualcosa per Dio? Dove sta scritto? Al massimo ci viene chiesto di fare qualcosa per gli altri. Amatevi gli uni gli altri. Ma non c'è scritto di amare Dio. Non c'è mai scritto nel Nuovo Testamento. E Gesù non ha mai detto di amare Lui. Mai. Ma certo che per noi è doveroso fare qualcosa per Dio, appunto perché verrà il momento in cui, quando siamo messi alle strette, diciamo, adesso però qualcosa per me potresti anche farlo, dopo tutto quello che ho fatto per te. Come se fossi? Ma l'avete fatto al più piccolo. L'avete fatto a me, certo. Ma non dice fatelo a me, fatelo agli altri. Cioè la strada più breve per arrivare a Dio sono i fratelli, Non c'è altra strada. Nel Vangelo la strada più breve per arrivare a Dio sono i fratelli. Non c'è messa che salvi, capisci? Non c'è rito, non c'è culto che salvi per arrivare a Dio. Non c'è una scorciatoia, capite? È sempre l'amore verso l'altro la strada più breve per arrivare al contatto col Divino. E chi intraprende un'altra strada, dice Gesù, è un ladro, è un brigante. Lo dice Gesù. E Gesù dice, ma lascia fare intanto, lo capirai dopo. Quando dopo? Sulla croce. Ecco, la croce è il massimo. Nella croce c'è un amore che si dona all'uomo. Ma è questo l'apice di cui dobbiamo fare esperienza, capite? L'essenziale è fare esperienza di questo amore. Allora, che cos'è il cristianesimo? Il cristianesimo è finalmente poter fare esperienza di un amore come l'ha fatto il figlio il prodigo in Luca 15, quando disgraziato, sporco, infangato, dove ha perso tutto, ha consumato tutto, torna a casa e cosa può fare per il suo Dio, per il suo padre? Niente, sta lì e si gode questo abbraccio gratuito del padre. E finalmente il padre è felice di poter manifestare finalmente su un figlio quello che è lui in essenza, cioè amore, perdono e misericordia. Quindi il cristianesimo è fare esperienza di un amore, del perdono e della misericordia. Quando è che faremo esperienza di Dio? Allora, quando saremo peccatori, perché così facciamo esperienza del perdono, quando saremo miseri, così facciamo esperienza della misericordia, e quando siamo perduti, perché così facciamo esperienza dell'essere ritrovati. È lì che si fa esperienza di Dio. Bene, facciamo un attimo di pausa.